In maniera simile, per analogia, si può in qualche maniera, io adesso proprio sparo lì questi due riferimenti e lo dico nella maniera più elementare possibile, ma in analogia, nella stessa epoca, in India e in Cina, interessante, no? L'Europa, sapete che l'Europa è una divinità della mitologia greca, no? L'Europa è una protuberanza della Grecia, no? Quindi l'Europa, India e Cina, gli americani, poveretti, credo, gli americani sono venuti come i pronipotini, per questo non hanno cultura, insomma, grandi culture vengono da queste zone del mondo. Allora dico, nello stesso periodo, anche là si dà luogo fondamentalmente a due aperture di senso, ecco, lasciatemi dire così, e che hanno questa polarità. Da una parte l'induismo, che è una ricerca dell'uno sotto la molteplicità delle divinità. Dall'altra parte, in qualche maniera, il Buddha che cerca la salvezza nella sottomissione al divenire delle cose, cercando di sopravvivere nel divenire del mondo, no? E quindi sia le posizioni, le strade di Buddha, sia quelle di Confucio, sono prospettive soprattutto morali, più che religiose, no? Di una sapienza, di un'arte del vivere, no? So, sarebbe interessante, adesso ve lo ricordo proprio in maniera elementarissima per non lasciarvi proprio nella confusione di correre a casa stasera, guardate l'enciclopedia, quindi vi ricordo proprio le due robe che vi orientano al momento, che non vi fanno sentire dispersi in questo discorso. Voi sapete che anche in India i fatti di civiltà rilevanti si sono prodotti nel favoloso terzo millennio, la parte alta del millennio. In contemporanea, anche lì, pressappoco in contemporanea, con l'affermarsi della grande civiltà egiziana e della grande civiltà assiro-babilonese, insomma, tra il Tigri e l'Eufrate. Beh, anche in India, appunto, c'è stata una civiltà di grande livello, molto importante, che noi conosciamo molto più poco, anche rispetto, per esempio, almeno io, rispetto alla civiltà assiro-babilonese, perché quelle mi hanno interessato di più, perché la Bibbia mi ha costretto a interessarmi, perché noi veniamo di là, siamo semiti, e anche siamo stati in Egitto, e siccome la cultura assiro-babilonese egiziana è una parte sostanziale della Bibbia, abbiamo avuto la gioia e la fortuna di conoscere di più queste civiltà. Anche se adesso la globalizzazione ci sta portando anche prepotentemente, no? Se pensate che i nostri compaesani con le loro fabbrichette di bottoni o di elastici sono andati in Cina, vanno in India. Sarà importante anche conoscere qualcosa di più di questi mondi di cui noi siamo perfettamente ignoranti, almeno io, no? Conosciamo molto poco, e sono civiltà di una grande portata. Comunque queste popolazioni di cui conosciamo la storia a partire dal terzo millennio, che parlavano tra l'altro una lingua che è imparentata con la nostra, indo-europea, no? Cioè imparentata con la lingua dei persiani, con la lingua dei greci, anche con quelle dei romani e dei germani, poi Europa, appunto, no? Quel gruppo di lingue chiamate indo-europee. E anche loro erano arrivati in quelle terre in modo non diverso da come gli altri popoli, come i Dori, erano arrivati in Grecia, cioè scacciando le popolazioni locali. E essendo molto di più si sono suddivisi i compiti e attraverso anche qui le matrici culturali e religiose sono complessissime, appunto. Però noi sappiamo che queste popolazioni si sono proprio, la società nasce dividendosi i ruoli, no? Ma qui sono diventate le caste, appunto, no? E i principali sono i guerrieri, e gli artigiani, i contadini e i preti, i bramani, che si occupano delle offerte agli dèi, dei templi, delle dottrine, eccetera, eccetera. E c'era poi un rimasuglio di popolazione che non era di nessuno, gli intoccabili, i paria, no? La concezione tradizionale, appunto, del tutto, del mondo, che avevano queste popolazioni è quella che il tutto è pervaso da un unico soffio, soffio divino, no? La natura, gli uomini, gli animali, le piante, tutto è pervaso dal soffio vitale di quell'unico essere superiore che è presente in tutte le cose. E l'atteggiamento fondamentale è quello di riconoscersi fraterni con tutto. Questo sei tu, appunto, no? Cioè quando tu incontri qualcuno o quando tu sei di fronte a un albero o a un animale, questo sei tu. Questo è l'atteggiamento radicale. Tutto ciò che vedi e incontri sono tutti la stessa cosa che sei anche tu. C'è un soffio del respiro di Dio. E quindi la proposta dell'atteggiamento giusto è quello soprattutto di contemplare, di concentrarsi in solitudine su una sola cosa per ore, sospendendo il respiro, per sentire il respiro di Dio, far penitenza, dimenticarsi di mangiare, di curarsi, appunto, per sentire il respiro di Dio. E quindi era poi è per alcuni versi un paese pieno di santoni, di eremiti, di penitenti. E uno di loro è stato appunto investito da una illuminazione. Era un principe, si chiamava Gautama, anche lui nel 500, viveva in totale ricchezza, poi la mitologia in mezzo allo sfarzo, le ricchezze, aveva tre palazzi per l'estate, per l'inverno, per la stagione delle piogge, e i genitori, per tenerlo lontano dalle cose spiacevoli, non volevano neanche che guardasse fuori dalla finestra. Quindi lui non ha mai visto nessun malato, nessun povero, nessun straniero, capito? Non è mai stato infastidito da niente. E poi, interessante, no? Una volta esce, vede un vecchio curvo su un carretto e chiede a quello che conduce il carretto cos'è quella roba lì, che tipo di roba è, se è una persona, se... Poi un'altra volta che esce trova appunto un malato e allora torna in casa, non è più lui, va in crisi con la moglie, col figlio che vivono appunto al Castello Dorato, finché incontra un morto e non torna neanche più nel palazzo. Incontra un eremita e si dà anche lui all'ascesi, alla contemplazione, disprezzato dai suoi. E un bel giorno nasce Buddha, l'illuminato, no? Il giorno dell'illuminazione. In che cosa consiste l'illuminazione? In una dottrina, quando lui trasmette il contenuto dell'illuminazione, diventa appunto, dopo anche lì, sapete, la via media, ma sostanzialmente, se dicesse un bambino, appunto, no? È che per liberarci dalle sofferenze, l'illuminazione è questa, che il mondo è pieno di sofferenza. Il mondo è tutto dolore. La nascita, la malattia, la morte generano la sofferenza. E per liberarsi dalla sofferenza dobbiamo cominciare da noi stessi, perché le sofferenze partono dai nostri desideri. E quindi, seconda regola, secondo pilastro della dottrina di Buddha, il dolore dell'uomo viene dal suo attaccamento alla vita, dal suo desiderio, che non può mai essere soddisfatto, il suo desiderio di possedere la felicità. Quindi, terzo, per far cessare il dolore e per venire alla pace, bisogna liberarsi dal desiderio, dominare il desiderio, diventare padrone dei propri desideri. Quarto, conducendo una vita esemplare, ascetica, dolce, ben disposta verso le creature, non pretendendo niente dall'altro, eccetera, eccetera. Chi diventa padrone dei propri desideri non dovrà più tornare al mondo dopo che è morto. Le anime, infatti, continuano a rinascere in un nuovo essere vivente finché rimangono attaccate alla vita. Chi invece riesce a non essere più attaccato alla vita, dopo la sua morte non sarà più costretto al ciclo delle rinascite e potrà entrare nel nulla, cioè il nulla privo di desideri e di sofferenze, che gli indiani chiamano nirvana, appunto. No? Anche in Cina, civiltà cresciuta e entrata nella storia nel quarto, terzo millennio, come l'Egitto, Mesopotamia, l'India. Nel terzo millennio, nel 2005 circa, la Cina era già un paese grandissimo e antico, e anche allora era composto già di milioni di contadini che coltivavano riso e frumento, e da grandi città i cui abitanti giravano coi ricchi abiti di seta, no? Da più di 1000 anni gli imperatori regnavano sulla Cina come il figlio del cielo, no? Il grande imperatore, dal palazzo della capitale, sotto l'imperatore molti sovrani, innumerevoli province, con poteri conflittuali, lingue così diverse da rischiare la disgregazione. Salvare la Cina, sappiamo, è un'invenzione enorme, pesante ma enorme, che è la scrittura. La scrittura che salva la comprensibilità e la comprensione fra tutti nonostante la diversità delle lingue. Basta scrivere gli oggetti, capiscono tutti, capito? Anche se uno non conosce la tua lingua. Cioè, gli ideogrammi si disegnano gli oggetti, appunto. Questa è un'invenzione geniale e pratica che crea la diffusione facilissima, anche della civiltà cinese, si spiega così, però ha il guaio che siccome esistono tante cose nel mondo, ognuna bisogna trovare un disegnino, parole sono tante. E quindi tutto sommato io benedico i fenici che hanno scoperto 26 lettere dell'alfabeto. È stato possibile costruire lingue. No? E appunto in questa grande zona del mondo, in realtà, nella stessa epoca in cui Buddha voleva liberare gli uomini dalle sofferenze, sorse in Cina un grande uomo, un grande maestro, che cercò di rendere felice il suo popolo attraverso i suoi insegnamenti, Confucio appunto, no? Molto diverso da Buddha, totalmente diverso per origini, per professione, per personalità. Il suo scopo, anche qui lo traduco in termini, mi sembreranno ridicoli, ma secondo me sono i termini più che fanno capire di più cosa sta dietro queste grandi filosofie. No? Il suo scopo è di trovare la forma migliore di vivere pacificamente. Capito? E quindi il suo è soprattutto la ricerca di una regola di vita. Non ci sono dei, non ci sono templi, non ci sono preti. Il solo culto è il culto degli antenati, è la venerazione della famiglia e degli anziani e degli antenati, no? Questa è l'anima religiosa del confucianesimo. Perché per raggiungere una convivenza pacifica, la via che propone Confucio, che può sembrare, dice, beh, che scoperta è. Incomincia a insegnare che, le forme del rapporto, il costume, no? Contiene delle cose concrete che sono decisive. Per esempio, l'inchinarsi davanti ai più anziani o lasciargli il posto da sedere. Il lasciar passare gli altri nella porta prima di te, l'alzarsi in piedi quando parla un superiore, molte altre cose simili, per cui in Cina ci sono molte regole, molto più regole che da noi. Tutte queste cose non esistono per caso, dice Confucio. Trasmettono dei significati, hanno un senso, o perlomeno hanno avuto un senso che bisognerebbe mantenere, appunto, no? Pensate, sto pensando appunto alla nostra società moderna, invece che ragiona da sé l'anticonformismo, tutto ciò che è conformismo non è valido, infatti, l'individuo moderno occidentale, che adesso è in crisi marcia ovviamente, perché non conosce regole, non conosce adattamenti che gli renderebbero molto più facile la vita, no? Deve tutte le volte essere autentico. Cioè, devi inventarsi tutte le volte, no? Si dice, si cita una frase di Confucio: io credo nelle cose antiche dei nostri antenati e le amo. Cioè, il senso buono, il buon senso che è negli usi, nei costumi vecchi di migliaia di anni, seguendo i quali tutto diventa più semplice, tutto va per così dire da sé senza che sia necessario pensarci troppo. Seguendo le quali la virtù è più agevole, no? Cioè l'addestramento a fare l'uomo è più agevole. Ecco perché vedremo, sono età della trasmissione, della tradizione, no? Per definizione. Confucio aveva una grande fiducia negli uomini. Diceva che tutti nascono buoni e onesti e che in realtà gli uomini dentro di sé continuano a rimanere buoni. Chiunque vede un bambino che gioca vicino all'acqua avrà paura che possa caderci dentro. No. Provare pietà per una persona che sta male è un sentimento innato. Bisogna che queste robe innate, dice Confucio, noi non le perdiamo, che questi sentimenti non vadano persi, capito, no? Ed è per questo che c'è la famiglia. Chi è gentile coi genitori, sembra di sentire alcuni passi del libro dei Proverbi, no? Chi li sta a sentire, si occupa di loro, lo farà anche con gli altri esseri umani. E ubbidirà anche all'autorità, così come era abituato a obbedire suo padre. E quindi la famiglia, per Confucio, l'amore ai fratelli, il rispetto per i genitori, sono la cosa più importante di tutte. Lui li chiama la radice dell'umanità. Non so se avete visto qualcosa sulla settimana sociale dei cattolici, la lettera del Papa ai congressisti, poi la prolusione di Bagnasco, e comunque tutto il magistero, ma per alcuni versi anche la nostra teologia morale più avvertita, più in dialogo con la modernità, con tagli diversi, con preoccupazioni diverse. Ma tutti stiamo insistendo, anche dal punto di vista della teologia, no? Stiamo insistendo sul fatto che comunque le dimensioni familiari radicali, gli apprendimenti elementari dell'umanità attraverso i rapporti primari della famiglia, uomo-donna, genitori, figli, sono comunque paradigmatici della costruzione sociale e comunque dell'umanità, no? Della società umana. Quindi è interessante perché si capisce come effettivamente alcune cose del V secolo avanti Cristo, cioè che erano già di prima, evidente, ma dico trovarle lì che creano un movimento di milioni di persone su una pratica sapienziale religiosa che poi fa storia, e insomma sono cose, o no, sono cose commoventi secondo me. Ovviamente, perché subito l'uomo moderno dice: ma questo è un sistema appunto autoritario, eccetera. Però, come i sottoposti devono essere fedeli ai loro superiori, è vero anche il contrario: un principe deve essere il primo esempio, deve essere il primo a rispettare il prossimo, a rispettare le buone regole, ad amare i propri figli, a prendersi cura del prossimo, ad essere giusti. Se non lo fa, Confucio esplicitamente, il popolo insorga e lo scacci. Sì, magari sembreranno ovvietà, ma è proprio quello che Confucio voleva, che l'insegnamento della sua via fosse comprensibile a tutti e che fosse una via effettivamente praticabile, che cogliesse comunque il nocciolo. Molto diverso invece è un suo conterraneo e quasi contemporaneo, Laori o Lao Tse, che vuol dire vecchio maestro, che è autore anche lui di un libro della via o libro della virtù, perché Lao è il Tao, è il taoismo, Tao è la via, no? È più simile a Buddha che a Confucio, è più uomo di ascesi che ricerca in maniera anche contorta il mistero, la chiave misteriosa della vita. Cercava di indagare sui grandi misteri del mondo. E è significativo, lui era un funzionario statale, ma gli dava fastidio il frastuono della città, degli uomini. E quindi si ritira sulle montagne disabitate ai confini della Cina a fare l'eremita. E scrive questo libro qui perché è un doganiere di confine, e dice: prima di morire lascia scritto qualcosa di quello. Io non ho letto niente. Ma chi ha letto dice che sono pensieri difficili, piuttosto misteriosi. Noi conosciamo un po' come conosciamo nelle palestre lo yoga, insomma, no? Quindi, sai, scolasticamente le due forme, le due forze che si oppongono e ritmano la vita, lo yin, che è il principio femminile, opaco, freddo, lo yang, il principio caldo, luminoso, due forme complementari che si equilibrano, è la legge del Tao, appunto. Questa armonia, anche qui è interessante perché, cioè, il fatto che nel mondo intero, nel vento, nella pioggia, nelle piante, negli animali, nel passaggio del giorno alla notte, nella rotazione dei corpi celesti, agisce questa grande legge del Tao, e l'uomo dovrebbe inserirsi non rovinando, perché l'uomo invece quando entra rovina. L'uomo dovrebbe trovare il suo Tao, prendere il posto nell'universo e non distruggere l'armonia che vi regna. Perché è solo l'uomo con la sua inquietudine, con la sua rapacità, con la sua operosità, i suoi mille piani, pensieri, persino con la religione, con i suoi sacrifici, le sue preghiere, è solo l'uomo che può rovinare il Tao, hai capito? Che può non permettere a questa legge di avvicinarsi a lui, di realizzarsi in lui, e può appunto l'uomo disturbarne il corso. Quindi la cosa più importante che deve fare l'uomo è non fare niente, sostanzialmente. Avere una grande calma interiore, non ascoltare e guardare quello che gli sta intorno, non volere nulla, non avere opinioni e progetti. Se uno riesce a diventare come un albero, come un fiore, inizierà ad avere effetto in lui il Tao. È una dottrina che è difficile da capire, soprattutto da seguire, forse lui sulle montagne è riuscito a realizzarla, ma credo che non sia un male, dopo tutto, che sia stato Confucio e non Lao Tse a diventare il grande maestro del popolo cinese. No? Ma anche qui, non so se conoscete il dibattito dell'ecologia cosiddetta profonda, che ha diverse versioni, no? La teoria di Gaia, cioè l'universo come un essere vivente, e ha comunque poi queste posizioni radicali anti-umanistiche, cioè che il vero pericolo dell'equilibrio dell'universo è l'uomo. E quindi queste forme dell'ecologismo mettono in critica il cristianesimo, perché il cristianesimo sostiene un antropocentrismo, cioè l'uomo è al centro dell'universo nel piano di Dio. Questi dicono: questa è la cagnata, capito? Perché dove arriva l'uomo si distrugge l'universo. Anche se, sai, dicono, l'uomo se va avanti così non durerà tanto, per cui non c'è da preoccupare, l'universo andrà avanti in mille altre forme, non ha bisogno dell'uomo, no? Siamo noi a dover, per un principio di precauzione, diventare più prudenti, più dolci, se vogliamo star qui ancora un po'. Però mi pare che il taoismo sia abbastanza vicino a queste forme. Cioè, il tema dell'ambiente, del rispetto del mondo, delle creature, si spiega anche perché molti di noi sono rimasti affascinati da queste sapienze orientali. Il cristianesimo è più una salvezza. Queste, virgolette, religioni sono più sapienziali, sono più, non so come dire, curano di più la posizione dell'uomo in una posizione saggia nel mondo, hai capito? Il cristianesimo è tragico, accetta i desideri, accetta la morte per alcuni versi, la attraversa, è più tragico, molto più tragico. E ovviamente, so, però mi piacerebbe anche sentirvi su queste cose, perché magari ciascuno di noi, poi io sento qualcosa. Il fatto che il cristianesimo c'entri molto con la modernità, per alcuni versi la modernità sia generata all'interno del cristianesimo, beh, rigetta anche sul cristianesimo alcuni pericoli che la modernità mette addosso alla storia, al mondo. E qui dobbiamo sentirci molto responsabili di questo ripensamento. Perché, capite, poi sono in gioco tutti i nostri testi fondatori, l'interpretazione che noi diamo a Genesi, per esempio, che la teologia in gran parte ha rioperato una reinterpretazione. Ma non dimenticatevi che noi il secolo scorso, attraverso tutta la teologia del lavoro di Chenu, per fare un esempio, il documento della Gaudium et Spes del Concilio sul valore dell'attività umana nell'universo, era molto più vicino all'ideologia moderna del progresso, del potere dell'uomo di dominare il mondo, di tirar fuori il suo bene, eccetera, eccetera. Beh, oggi invece, se voi leggete le encicliche di Papa Ratzinger, per esempio, hanno introdotto, secondo me, in maniera molto forte, molto intelligente, tutta la questione ambientale e tutta la questione dei modelli di vita più moderati, più dolci, più sobri. E sta diventando un discorso, direi, della spiritualità cattolica, della predicazione cattolica normale, questo della sobrietà, no? Nel giro di 50 anni, appunto. Ok, vi ho dato in qualche maniera, vi ho aperto due o tre finestre per giustificare il fatto che partiamo a riconoscere il mondo dell'uomo della tradizione a partire dal 500 avanti Cristo, laddove si pone la questione del senso dell'esistenza dell'uomo e del mondo in vari luoghi del mondo, che danno origine tra l'altro a dei grandi movimenti di pensiero e di atteggiamenti sapienziali e religiosi che sono vivissimi, che raccolgono miliardi di uomini ancora oggi, no? Tra l'altro. E che si muovono su questa polarità dell'immanenza, della trascendenza, del permanente, del divenire, no?